Va ora in onda Pop Economia.
Subito la linea da Alessandra Mori, Marcello Gualtieri, siamo già collegati anche con l'altro ospite, abbiamo avuto qualche piccola difficoltà ma ora siamo in onda, anche perché è da questa mattina alle 9.30 che stiamo seguendo, grazie al nostro condirettore Giulio Chenarca sul campo a Brescia, l'esito del processo di revisione alla strage di Erba, un importantissimo processo. La linea subito a te Alessandra.
Seguiamo, caro Giulio Cesare, seguiamo tutto con attenzione e benvenute amiche e amici di Pop Economia Rumore, Radio Libertà. Siamo al 16 aprile, un giorno molto complesso, un giorno molto importante, lo vediamo tra poco, state con noi 16.30, parliamo della guerra con Ioanna Ardib, assessore ai rapporti internazionali della comunità ebraica di Roma. E subito però noi vogliamo sentire gli odori, i sapori, la bontà, non possiamo sentire gli odori, i sapori, perché siamo un po' distanti, del vino, perché è in corso, lo sapete, il Vinitaly 2024, un'edizione dei numeri da capogiro, non quelli che fa venire il vino, ma numeri reali. Do il benvenuto al nostro professor Marcello Gualtieri, ben ritrovato.
Buonasera Alessandra e a tutti i nostri ascoltatori.
E dovremmo avere Marco Arlunno, un produttore dell'Alto Piemonte, in diretta. Non so se in video a questo punto o in voce, come lo abbiamo, Giulio Cesare?
Buonasera Alessandra, ci sono e buonasera a tutti.
Caro Marco, ci sei? Purtroppo abbiamo dovuto sacrificare il video, io ci tenevo tanto perché tu potevi farci una diretta facendoci vedere gli stand, ma troppo rumore, poi non si riesce a parlare. Però facci sognare, innanzitutto tu hai un'azienda molto importante, un'eccellenza del Made in Italy, produci il Nebbiolo, fantastico, ora ce lo racconti tu, azienda agricola Miru e il Chiosso, che è tra Gemme e Gattinara, è così?
Esatto Alessandra, io sono un piccolo viticoltore dell'Alto Piemonte, quindi per geolocalizzarci siamo ai piedi delle pendici del Monte Rosa, questo comprensorio meraviglioso che oltre a donare insomma dal punto di vista paesaggistico una cartolina riesce a regalarci anche dei vini a base Nebbiolo nella regione appunto del Piemonte.
Ecco, però geocalizziamoci un po' lì in quel di Verona per il momento e poi ripassiamo nell'Alto Piemonte. Quali sono i rumori, quali sono i numeri? Raccontaci qualcosa lì in diretta, perché tu hai lì il tuo stand al Vinitaly di Verona.
Sì, esatto. Allora, la fiera di quest'anno 2024 è sicuramente una fiera ricca di numeri, dove abbiamo notato comunque una diminuzione da parte degli operatori, mentre c'è una grande affluenza a livello di consumatori, di buyer, soprattutto dai mercati esteri. Quello che vi posso dire in questi primi tre giorni, poi la fiera si concluderà domani, è che sicuramente c'è stata una forte affluenza anche dall'est Europa, che mancava nelle ultime edizioni, e anche dall'est del continente, ma anche dalla Russia e da mercati lontani, che negli ultimi anni invece, causa Covid e le guerre mondiali, avevano un po' sacrificato a livello di numeri. La fiera è una fiera comunque che funziona, una fiera del Made in Italy, è una fiera che può dare un'importante voce al capitolo vino anche per l'anno 2024.
Benissimo, il tuo stand come è andato? Raccontaci un po' a questo punto di te, del tuo Nebbiolo, qualcosa di più. Facci sognare e dacci qualche numero particolare tuo.
Allora, io in realtà sono figlio d'arte, abbiamo due aziende, l'azienda agricola Miru, come dicevi, che ha sede a Gemme e produce circa 40.000 bottiglie nel comprensorio appunto dei Colli Novaresi, con il focus che è legato agli autoctoni del nostro territorio. Quindi produciamo una piccola quantità di vitigni erbaluce, la DOC e un Colline Novaresi, poi facciamo la Vespolina e l'Uvarara, che sono due vitigni a bacca rossa, autoctoni proprio del territorio novarese, e il focus che è il Gemme, la DOCG per eccellenza del novarese, con una percentuale di Nebbiolo che può variare dall'85% al 100%.
Allora, tu svolgi questo lavoro per passione e per scelta, leggevo sulle tue note biografiche. Quanto sacrificio occorre per fare un lavoro come il tuo e che poi porta ad avere un'eccellenza così importante?
Ma Alessandra, guarda, io reputo di avere una fortuna, di fare quello che mi piace nella vita, che a livello lavorativo è veramente tanta, tanta roba, nel senso che fortunatamente ho preso le redini dell'azienda di famiglia nel 2009, dopo un processo di studi che mi ha portato prima a studiare in agraria e poi in enologia. La famiglia mi ha fatto appassionare a questo mondo, che è un mondo fatto di naturalità, che è fatto di viticoltura, che è fatto di eccellenze enogastronomiche, ma soprattutto di eccellenze viticole, che sono quelle che rendono famosi i prodotti italiani nel mondo grazie proprio a questi territori che sono semplicemente l'espressione poi in bottiglia di quello che noi andremo ad assaggiare. Nel 2007, appena laureatemi, ho deciso però di intraprendere un mio percorso con altri ragazzi giovani e di creare una piccola cantina cooperativa a Gattinara, quindi nell'altra eccellenza del Nord Piemonte. Nel comune di Gattinara abbiamo fondato questa azienda che si chiama Il Chiosso, nella volontà proprio di rappresentare in un unico brand le varie sfaccettature di questo piccolo territorio, che in realtà ha un potenziale e una storicità enologica invidiata da tanti.
Bene, sei molto preciso nella tua relazione, stai lì però, stai lì, non andar via, anche insomma se siamo in telefonica, perché voglio commentare qualche dato con il professor Gualtieri. Professor Gualtieri, lei ama il vino?
Sì, direi come quasi tutti gli italiani.
Come quasi tutti gli italiani. E stavo pensando alla campagna, alle campagne che tante volte abbiamo commentato anche insieme contro le bevande alcoliche, no? Le campagne anche un po', diciamo così, europee. Il vino fa male, il vino non è un buon alleato della salute. Chiaramente se tutti ne consumiamo tantissimo, tutte le cose in over fanno male. E qualche numero che stavo leggendo durante l'attesa, il Veneto è la regione italiana che produce di più e più esporta e copre il 36% dell'export. Pensiamo un po', anche in relazione a quello che dicevo, che Italia sarebbe, che paese sarebbe il nostro se non ci fosse il vino? Facciamo il percorso contrario.
Beh, diciamo che l'industria del vino ha un contributo al nostro PIL non è semplice da stimare, però io credo che la cifra più attendibile sia intorno all'1%, cioè l'1% del nostro PIL dipende direttamente o indirettamente dal vino, quindi un contributo decisamente importante. In più, come diciamo sempre quando parliamo di queste cose, non è solo il contributo quantitativo al PIL, ma è anche il contributo che dà l'industria enologica alla qualità, all'immagine del nostro paese, che è una componente, essendo una componente importante di tanti aspetti, da quello turistico a quello culturale, e quindi diciamo che è un contributo che numericamente, che non si può soltanto limitare all'apporto numerico, ma è di veramente respiro molto molto più
è un
più
contributo
ampio,
diciamo, al Made in Italy tutto, no? Quello che commentavamo
è un contributo nella scorsa puntata alla bellezza del Made in Italy, è una parte determinante del nostro turismo, del nostro stile di vita, quello che ci invidia un po' tutto il mondo.
Tutto il mondo. Ecco, Marco, sei sempre lì, vero?
Sì, ci sono.
E allora sentivo una dichiarazione del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Gianzanti, che inviterò presto, che era lì proprio al Vinitaly ieri, e diceva così: l'impatto ambientale passa dall'innovazione. E poi c'è anche un problema però di digitalizzazione nella nostra Italia, perché non tutte le campagne sono digitalizzate. Tu sei d'accordo? Cioè l'impatto ambientale, la novità delle novità, passa davvero per l'innovazione per quanto riguarda il vino?
Ecco Marco, ti interrompo solo un istante, anche te Alessandro, professor Gualtieri, abbiamo un flash importante da Brescia con il nostro condirettore Giulio Cainarca.
Andiamo, sentiamo.
No, buon pomeriggio a tutti, sarò velocissimo perché è stato velocissimo.
Buon pomeriggio caro condirettore.
Della Corte. Buon pomeriggio Alessandra e buon pomeriggio a tutti i tuoi ospiti e agli ascoltatori e alle ascoltatrici. mi interrompo solo per un titolo, perché il titolo ce l'ha fornito il presidente della Corte d'Appello che sta esaminando il caso di Erma, della strage di Erma, perché al termine dell'intervento dell'avvocato Schembri, che ha messo in fila una serie di questioni per cui loro chiedono di ascoltare i periti, di ascoltare una serie di testimoni, di riaprire insomma il caso, beh, il titolo l'ha fatto il presidente della Corte d'Appello, perché ha detto qui c'è tanta carne al fuoco, ha detto il presidente della Corte d'Appello di Brescia, e annunciando il rinvio a una prossima udienza. E io mi permetto di fare una piccola notazione da cittadino, che se dopo 13 anni da una sentenza di Cassazione e a 18 anni dai fatti c'è ancora tanta carne al fuoco, come dice il presidente della Corte d'Appello, vuol dire che il ragionevole dubbio è grande come questo tribunale, è grande come questo tribunale di Brescia, perché altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di aggiornare o di aprire un procedimento, di sentire eventualmente dei testimoni e di dire testualmente, non è una frase mia, l'ha detto il presidente, c'è tanta carne al fuoco per cui dovremmo prevedere altre udienze. Questo per me da cittadino basta a dire che c'è un ragionevole dubbio colossale e in presenza del ragionevole dubbio la legge italiana dice che tu non puoi essere condannato. Tirate voi le somme. A me questo mi basta e avanza.
Di riflessioni amare e notevoli, caro Giulio, no? Della giustizia.
Quanto si apre una voragine incredibile, a prescindere da come finirà questo discorso. Perché il principio del ragionevole dubbio è scritto nelle parole del Presidente. C'è tanta carne al fuoco.
Un titolo fortissimo, direi. Titolo forte, come si dice in gergo, no?
Questo è il titolo. Torno nella stanza là sotto.
Quando vuoi, sono quindi qui. Quando vuoi darci un ultimo intervento anche nella seconda parte.
Grazie, Alessandra. Scusa l'invasione.
Ma ci mancherebbe, è un piacere e è un servizio fondamentale che tu fai per questo processo che stai seguendo passo dopo passo da tanto tempo. E allora, stavamo dicendo dell'innovazione, qui non c'è un ragionevole dubbio, caro Marco, dove passa la novità del vino, dove passa il nuovo, l'innovazione? Tu soprattutto, nella tua azienda, come hai innovato, se hai innovato?
Sì, Alessandro, allora l'innovazione credo che sia fondamentale in qualsiasi processo produttivo e quindi anche quello legato al mondo della viticoltura e poi alla trasformazione del vino. Quindi quello che abbiamo cercato di fare noi come piccola azienda è innovare dal punto di vista delle produzioni con un'attenzione chiaramente a quelle che sono i macchinari, le attrezzature che vengono utilizzate nei vigneti. Vi posso parlare di anche quella che è la politica green che si vuole perseguire con la comunità europea e che nella piccola cantina o nella piccola azienda come le mie possono incidere con delle scelte fatte con delle attrezzature che vanno ad eliminare ad esempio alcuni procedimenti chimici che magari venivano utilizzati. Faccio un esempio pratico, il diserbo in vigneto. Noi non lavoriamo più col diserbo, abbiamo semplicemente deciso di innovare con l'acquisto di alcune attrezzature che lavorano meccanicamente lo sfalcio dell'erba, andando così a eliminare l'inquinamento legato appunto a prodotti fitofarmaceutici per il contenimento delle erbe. E la stessa filosofia la portiamo in cantina e credo che sia fondamentale, anche perché ricordiamoci che siamo all'interno di un processo di trasformazione che poi risulta in una bottiglia di vino che verrà poi ingerita dal consumatore. Quindi abbiamo cercato di limitare al massimo l'impatto di sostanze coadiuvanti, cercando di rispettare così la naturalità del prodotto della bottiglia finale.
Insomma. E questo mi pare un passaggio fondamentale. Ricordiamoci sempre che è una bottiglia di vino dove dentro c'è un prodotto e che noi poi beviamo, ingeriamo, quindi è fondamentale l'impatto sia ambientale ma anche l'impatto, diciamo così, sulla salute. Allora Marco, io ti ringrazio per ora, ti saluto perché oggi siamo andati un po' veloci, il tempo sta finendo, ma faremo un'altra diretta magari proprio dalla tua azienda nell'Alto Piemonte e tu ci farai vedere con rumorose voci, ma meno rumorose di quelle di oggi, il tuo regno, va bene?
Io vi ringrazio Alessandra, è stato un piacere, vi attendo insomma in Alto Piemonte a visitare la cantina Miru e il chiosco.
A presto e per una prossima diretta, grazie Marco. Professor Gualtieri, oggi è andata un po' così, però con lei Marco mi ha detto no, qualche minuto ce l'abbiamo, quindi ha pronunciato un termine, una parola, green, e allora io voglio chiederle una cosa, perché ci sarebbe tanto da dire, sale la benzina, sale il petrolio con la guerra, ma questo abbiamo modo di vederlo con lei anche la prossima puntata. Queste case green, ha sentito il ministro Giorgetti? Sì, tutto va bene, ma chi paga? Paga Pantalone? Perché ci sono tanti problemi, no? Anche politici, e l'Europa pensa alle case green. Lei è d'accordo, è favorevole? Sì, no? Perché? E poi chiudiamo.
Io trovo francamente questa direttiva sulle case green una follia totale. Sono totalmente d'accordo nell'introdurre un percorso per fare le nuove abitazioni green e quindi fare un programma che da qui a 10-15 anni le case dovranno essere costruite in nuova maniera. Trovo assolutamente impossibile, inattuabile, demagogico e suicida pensare di imporre l'adattamento green al patrimonio edilizio esistente, sia in Italia, soprattutto in Italia, ma anche in tutto il resto d'Europa.
Bene, netto come sempre il prezzo della benzina, avrà visto i dati oggi, no? Dopo l'attacco dell'Iran a Israele, ne parliamo tra poco in un focus dedicato, cosa pensa? Una sua previsione, brevissimo.
Beh, insomma, è un po' difficile prevedere gli sviluppi, certo ogni qualvolta c'è tensione geopolitica, il prezzo del petrolio e della benzina ne risente, come sempre. A salire il prezzo della benzina è rapidissimo, a scendere molto di meno.
Bene, allora la ringrazio, la saluto, ci vediamo martedì. E
grazie
noi...
Alessandra, saluto i nostri ascoltatori.
A presto professore, grazie sempre a lei. Ci vediamo tra pochissimo. Giulio Cesare, dettami la rotta, perché oggi sei tu che detti ancora di più di sempre.
Certo, pubblicità e torniamo subito con i prossimi due ospiti.
Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il buono e il cattivo. Mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 12 alle 13, Che giorno è? Con Pierluigi Pellegrin. Ed è tutto magna magna con Sammy Varin. Brutto non ascoltarli.
Stai ascoltando
Radio Libertà.
La tua voce è libera, senza filtri né censura.
La tua radio.
Va ora in onda Rumore.
E ridiamo subito la linea ad Alessandra Mori, siamo già stati raggiunti dalle prossime due ospiti. Alessandra,
ricordo solo un attimo, ascoltateci care ascoltatrici, ascoltatori, amiche e amici di Radio Libertà, sui device che preferite, pagina Facebook radiolibertà.net, e accendete se volete anche la TV al 252 del digitale terrestre. Oggi 16 aprile, un giorno molto complesso, sale di ora in ora, ma che dico, di minuto in minuto la tensione, e il mondo è col fiato sospeso dopo l'attacco di sabato notte dell'Iran ad Israele. E ad ora sono le 16.33, sappiamo di certo che ci sarà un contrattacco, una controffensiva di Israele, Netanyahu ha detto così: l'Iran dovrà aspettare nervosamente la nostra risposta, e Teheran ha risposto a sua volta: reagiremo in pochi secondi, e minaccia Teheran l'uso di un'arma mai utilizzata prima di adesso. E allora è forte, molto forte l'appello, il richiamo, il monito anche alla de-escalation, come anche è forte l'allarme dato ieri dal Viminale del ministro Piantedosi sui lupi grigi. Dai lupi grigi il rischio principale, lo vediamo tra poco. E intanto l'Europa che fa? Non si sente molto, molto chiaramente la sua voce. Ne parliamo subitissimo con una nuova ospite, Ioanna Harbib, assessore ai rapporti internazionali della comunità ebraica di Roma. Benvenuta Ioanna, ci sente?
Grazie, buonasera, vi sento bene.
Buonasera, ben trovata. E sempre ringrazio Graziella Giangiulio, condirettrice di Adici News, per fornirci il quadro geopolitico. Ben ritrovata Graziella.
Ben ritrovati a tutti voi, buonasera.
e tra poco dovrebbe raggiungerci la senatrice, non so ancora con certezza perché il tempo è quel che è oggi e poi ci sono i lavori di aula, me lo dirà tra pochissimo Stefania Craxi. Intanto cominciamo. E allora, Ioanna, dunque, lo dicevo poco fa, ci sono tanti obiettivi sensibili, sono quelli 250 i luoghi sotto controllo tra ambasciate e sinagoghe. Questi sono quelli, diciamo, registrati sui 28.000 censiti ieri dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. E ovviamente, la massima allerta degli obiettivi è in particolare rivolta a quelli israeliani ed ebraici. Ecco, subito voglio chiederle qual è il sentimento principale, dominante della comunità ebraica di Roma in queste ore.
Sì, buonasera, la ringrazio. Prima di tutto credo che sia forse necessario per gli ascoltatori fare un pochino di chiarezza e capire in che stato d'animo ci troviamo oggi e perché ci troviamo così. Cioè, sabato sera, nella tarda sera, tra le 9 e le 4 del mattino della giornata seguente, Israele è stato attaccato da circa 300 missili, alcuni dei quali missili UAV, altri balistici. E questo quindi è stato, diciamo, l'attacco di un paese sovrano contro un altro paese sovrano. La chiarezza che vorrei fare, che secondo me è fondamentale per gli ascoltatori,
prego,
è che questo è un attacco di un paese quale l'Iran che nega l'esistenza di un altro paese quale Israele. Israele, nella sua storia, dalla sua rinascita nel 1948, non ha mai fatto guerre di attacco, ha fatto solo guerre di difesa e si è solo difeso. E questa è l'ennesima volta quando si chiede ad un paese quale Israele di restare fermo, di non reagire contro un paese sovrano che nega la sua esistenza. Questo secondo me è un punto fondamentale che gli ascoltatori debbono aver chiaro. Per quanto riguarda la comunità ebraica di Roma, devo dire che noi siamo sicuramente molto grati alle autorità italiane, siamo grati alle forze dell'ordine, perché abbiamo avuto in passato, e lo abbiamo tuttora, e viene rafforzato una protezione, devo dire, quasi seconda a nessuno dei paesi dell'Occidente. Quindi diciamo che l'Italia in questo è un leader e noi ne siamo consapevoli, siamo molto grati. Viviamo sicuramente dei momenti di grossa ansia, li viviamo come ebrei italiani, li viviamo come ebrei verso Israele, e chiaramente dobbiamo tutti noi chiaramente, le nostre famiglie, i nostri figli, i nostri leader comunitari, stiamo evidentemente molto più attenti nei nostri movimenti, siamo molto più attenti nella protezione, come dicevo prima, sia quella che ci danno le forze dell'ordine e sia quella nostra interna. Quindi viviamo un momento, diciamo, di forte attenzione, al quale forse la nostra storia ci ha sempre abituato, ma diciamo che questo qui forse da quando io sono nata 55 anni fa è probabilmente il momento più difficile che possiamo vivere come ebrei, come ebrei italiani, come cittadini del mondo.
E già, perché c'è un rischio molto forte, che è quello appunto della radicalizzazione, no? Del proselitismo, che potrebbero verificarsi dopo l'attacco iraniano, che è stato festeggiato, neanche a dirlo, da Hamas e da ambienti estremisti islamici, dell'estremismo islamico. Ecco, ho visto che lei alla vigilia, subito dopo l'attacco terroristico di Hamas ad Israele, ha rilasciato un'intervista e ha detto: qui da noi l'antisemitismo c'è sempre stato. Quali sono stati gli episodi più forti proprio di antisemitismo? Ci li racconti? Lì al ghetto di Roma, intendo.
Ma insomma, diciamo che l'antisemitismo prima del 7 ottobre si faceva questa distinzione tra antisemitismo e antisionismo. Si diceva che si poteva essere antisionisti, non necessariamente voleva dire antisemiti. Io non sono mai stata d'accordo a questa affermazione, perché per quanto mi riguarda, e forse ci riguarda anche come popolo ebraico, l'antisionismo e l'antisemitismo sono esattamente due facce della stessa moneta. E diciamo che il 7 ottobre si è rivelato ed è uscito tutto fuori. Quindi quello che era prima del 7 ottobre un attacco solo nei confronti di Israele come Stato, della leadership israeliana, è diventato un attacco a tutti agli ebrei tout court, quindi sono uscite fuori evidentemente tutto questo odio che era già dentro, che purtroppo è esploso. Noi abbiamo sempre pensato che con l'educazione, con i nostri interventi nelle scuole, con i viaggi della memoria, noi avevamo pensato, devo dire che questo era il nostro, noi ci siamo comportati negli ultimi anni, abbiamo funzionato un po' da educatori nei confronti di questo antisemitismo per spiegare qual era la sua, diciamo, la sua radice e perché era sbagliato portarla avanti. Purtroppo credo che forse abbiamo fallito nel nostro esercizio, continueremo comunque a farlo, ed è evidente che il 7 ottobre ha risvegliato dei sentimenti contro Israele, che in realtà sono contro l'ebreo, che pensavamo fossero un pochino, voglio dire, scemati col tempo, diciamo che ci ritroviamo.
Beh, dovrebbero essere proprio azzerati, non scemati.
In un mondo ideale non dovrebbe esistere l'antisemitismo, come non dovrebbe esistere l'antisionismo, certo. Perché il sionismo è solo la definizione di un popolo che ritorna nella propria terra. Quindi indubbiamente ci troviamo in un momento di difficoltà. Siamo molto uniti al nostro interno come comunità, e questo, e ci sentiamo molto, voglio dire, comunque noi siamo ebrei italiani, ci sentiamo molto attaccati al nostro paese, alle nostre radici italiane, però in questo momento indubbiamente ci sentiamo forse un po' soli, direi, questa è la sensazione che si prova
soli.
Oggi. Sì, ci sentiamo un po' soli, sì, ci sentiamo un pochino soli.
Graziella, che cosa possiamo dire, sono le 16:41, di questo attacco che di sicuro sappiamo non come, non quando ovviamente, ma che ci sarà. Che notizie hai tu di prima mano, come puoi sempre dirci?
Allora, naturalmente è tutto molto difficile da comprendere, perché oltre agli attacchi effettivi, come ci spiegava Ioanna, dei 350 tra missili balistici, UAV, e l'Iran ha detto ipersonici, c'è la propaganda, quindi è molto difficile comprendere, no? Sia da una parte che dall'altra.
Il confine.
Abbiamo difficoltà. Quello che si sa per certo è che l'Iran ha detto che le fatwa religiose si possono modificare, che è stato chiesto all'Iran, per salvare la faccia di Israele, di non fare l'attacco. Dall'altra parte abbiamo Israele che dice: gli americani non vogliono che noi effettuiamo un attacco, ma è nel nostro diritto farlo. Diciamo che quello che si percepisce, quindi non abbiamo nessuna prova concreta, nessuno ci ha chiamato per dircelo, è che in azione ci sono i mediatori. Due grandi mediatori in questo momento, che ci piacciono meno, sono Turchia e Egitto. La Turchia, che sta un po' facendo le veci di Israele, con cui commercia, con cui negli ultimi giorni ha avuto dei problemi, perché Israele ha detto no, la Turchia ha violato gli accordi, e l'Egitto, che è stato proprio scelto dall'Iran. Sembra che in corso ci siano questi. Un altro dato certo è che l'Iran ha chiuso i siti nucleari per paura di un attacco, quindi diciamo che se c'è anche in corso una sorta di mediazione, entrambi sono pronti al peggio, no? E questo è il dato. Alle 12:47 era stato annunciato la quinta riunione del gabinetto, sì, di guerra di Israele.
La CNN ha detto che c'è questo gabinetto di guerra, ti risulta?
Esatto, e quindi dobbiamo aspettare un po' che cosa decidono.
È in corso, quindi.
È in corso. C'è un dato che va preso in considerazione, che i partiti di estrema destra vogliono assolutamente fare questo attacco, ritenendolo un loro diritto, mentre gli americani temono che questo ulteriore attacco potrebbe portare a un'escalation, perché l'Iran è stato chiaro, ha detto: se attaccate, noi attaccheremo con più forza. E questo è
appena
quello
detto
che
prima, no?
Esatto.
Un attacco molto più forte.
Esatto.
Ma qual è, tu, ecco, mi chiami in questa domanda, Graziella, qual è il vero interesse dell'Iran in questa partita, il reale interesse?
Qui c'è uno scacchiere geopolitico che non è stato molto preso in considerazione dal mio punto di vista, ma non dal 7 ottobre del 2023, ma dal 24 febbraio del 2022. cioè abbiamo dei nuovi attori che vogliono prendere potere nel nuovo scacchiere internazionale geopolitico, che sono i paesi dei BRICS, quindi sono l'Iran che è stato invitato da poco, che ha concluso da poco tutto il suo iter, poi abbiamo la Cina, la Russia, il Brasile, che stanno facendo delle cose. Questo cosa significa? Che è un po' quello che la Russia ha sempre chiesto in maniera anche, diciamo, a noi non molto comprensibile all'America, di avere un posto di primo piano, e quello che sta facendo anche l'Iran. Anche perché è inutile dire a tutti quanti che 350 oggetti che volano non solo dall'Iran, perché sono stati utilizzati delle basi di Hezbollah in Libano, sono stati utilizzati delle strumentazioni della resistenza islamica dall'Iraq, dalla Siria, quindi era un attacco che nasce all'indomani di un attacco al consolato in Siria, ma che era, diciamo, preparato molto nei dettagli. Questo non è un attacco che tu prepari in 24 ore, anche perché per poter partire questi oggetti hanno dovuto chiedere il lasciapassare dei cieli ai paesi di transito, se no il rischio era che un altro aereo, vedi Ucraina di qualche anno fa, fosse abbattuto per errore, tant'è che i cieli sono stati chiusi, sono passati solo questi missili. Quindi, diciamo, non possiamo dire che è stato concordato con Israele, ma Israele era perfettamente a conoscenza della partenza, non solo perché hanno un'intelligence
che sappiamo è formidabile,
sì, ma anche perché c'erano stati, tra virgolette, i famosi mediatori che ne avevano parlato. Quindi l'Iran vuole un posto di primo piano nello scacchiere geopolitico. Quindi Israele è sempre stato, tra virgolette, il braccio destro americano, il nemico numero uno, in un contesto geopolitico che è quello attualmente di un conflitto, e quindi si stanno muovendo in questo senso. Ricordo che hanno chiuso anche lo stretto di Hormuz, se volete ne parliamo poi dopo. L'Iran ha chiuso lo stretto di Hormuz.
Ecco, questo vediamo un po' che cosa può significare. Ecco, Ioanna Harbib, c'è il rischio di scivolare in una seconda Sarajevo, perché di reazione in reazione si può arrivare a questo, e la tensione è altissima, le cancellerie sono preoccupatissime, in grande allerta. Gli USA è chiaro che hanno la chiave, diciamo, principale, no? Per poter parlare, dialogare con Netanyahu, ma anche Biden ha i suoi problemi, e Graziella ce lo confermerà, perché c'è quella componente filo-palestinese che gli sta addosso, lo incalza, no? Che vuole che, insomma, l'attenzione si sposti più su Gaza, e che chiede anche di frenare un po' gli aiuti. Diciamo, da esperta proprio anche di affari esteri e di rapporti internazionali, cosa ne pensa?
Sì, la ringrazio per la domanda. Io prima di tutto vorrei fare due precisazioni. La prima è che Israele, nell'attacco che ha fatto al consolato iraniano in Siria, in realtà non ha fatto un attacco diretto al consolato, ma tendo a precisare e sottolineare che ha fatto un attacco diretto al generale che ha ucciso in maniera chirurgica, perché questo era una persona con le mani sporche di sangue. Quindi questo, secondo me, è un distinguo importante da fare, perché non è stato un attacco ad un paese, ma è stata un'operazione per eliminare un generale con le mani molto sporche di sangue. Quindi questo è, secondo me, un aspetto fondamentale. Il secondo aspetto, che quando si parla oggi, voglio dire, di questo attacco dall'Iran verso Israele, che Israele era pronta, che si sapeva, che comunque che c'erano delle, diciamo, dei punti che magari in una situazione di sorpresa non erano evidenti. Cioè, ricordiamoci che Israele oggi, questo che è successo, questi 350 e oltre missili che sono arrivati nella terra di Israele, potevano fare un disastro capitale. Questo disastro capitale potevano uccidere centinaia di migliaia di persone, quindi non si può sottovalutare questo aspetto. La ragione per la quale non è successo questo è perché Israele ha un sistema di autodifesa importante, imponente, che ha diciamo sviluppato nel corso della sua esistenza, ed è questa la ragione per la quale non ci sono stati morti, al di fuori di una povera ragazza di bambina di 7 anni ferita in maniera grave. Quindi questo è un aspetto fondamentale. Questo attacco poteva essere un attacco drammatico per la popolazione israeliana, questo non è successo. Quindi è evidente che, voglio dire, io mi rendo conto che, guardi, nessuno più di me ama la pace. Io ho una figlia che vive in Israele, che ha appena terminato il servizio militare nell'esercito israeliano come volontaria italiana, e quindi nessuno più di me, e credo nessuno come qualsiasi madre israeliana oggi, vuole la pace. Quindi il pericolo di un attacco israeliano e il pericolo di un'escalation lo vediamo, lo vedo, e non è una cosa che ci rende sereni, non è una cosa di cui siamo, voglio dire, felici, ma io credo che la reazione di Israele oggi ci deve essere per una ragione molto chiara. Io non credo che Israele faccia una reazione drammatica, che Israele non ha interesse oggi a un'escalation, ma io credo che un messaggio all'Iran Israele ha il dovere di darlo, e non è solo una questione di, se vogliamo, la destra politica dell'Likud oggi che vuole questa reazione. Io credo che questa reazione la voglia l'intero paese, perché oggi in Israele, a differenza da qualche mese fa, c'è una grande sensazione di compattezza, diciamo che la popolazione israeliana oggi è compatta nel voler combattere il nemico, chiaramente nel voler combattere Hamas, nel voler combattere Hezbollah al nord, che mentre noi parliamo continua a mandare i missili, peraltro, elemento importante da sottolineare. Quindi io non credo che Israele ha interesse a un'escalation drammatica, ma credo che Israele abbia bisogno di mandare un messaggio all'Iran, che per la prima volta ha attaccato direttamente Israele, come ho ripetuto qualche minuto fa, che è un paese che non accetta l'esistenza di Israele. Un messaggio all'Iran gli va dato, e credo che le cancellerie internazionali nel mondo possano essere d'accordo su questo.
Graziella, Yonah Arbib dice una cosa precisa, dice un messaggio forte, però il punto è poi se l'Iran non si ferma, ecco poi l'escalation. Tu come la vedi, che cosa sai? Brevissimamente, che poi ci sono altre due cose, dobbiamo chiudere un pochino prima oggi. Prego.
Ma questo qui spetta naturalmente alla politica, non spetta a noi giornalisti dirlo. Io mi rendo conto di tutte le posizioni di tutti, però un passo indietro va fatto da parte di tutti, e questo non c'è. Quindi un'escalation sarà inevitabile, dal mio punto di vista, se queste sono le posizioni sia dell'Iran che di Israele.
Cioè sarà inevitabile. Cioè. Ioanna, noi siamo a vedere, c'è anche un'intervista ieri del ministro Crosetto che dice, noi ovviamente siamo dalla parte di Israele, neanche a dirlo, ma Israele si fermi perché non forzi le regole. Come interpreta lei questa intervista? E poi c'è anche un ministro Tajani, l'avrà visto stamattina, che dice noi ovviamente siamo per la pace, siamo schieratissimi per Israele e siamo anche disposti a tutto per difendere Israele, anche a scendere in campo come Italia.
Io ho trovato l'intervista di Crosetto abbastanza illuminante. Lui ha sottolineato degli aspetti importanti, ha sottolineato l'aspetto che appunto Israele ha il diritto e il dovere di difendersi. Chiaramente Crosetto, come tutti gli altri leader europei ma anche mondiali, non hanno un interesse nell'immediato a vedere un'escalation, perché un'escalation, certo, se vogliamo vedere il doomsday scenario, potrebbe essere, vuol dire, una terza guerra mondiale, perché evidentemente poi entrerà in gioco la Russia, entrerà in gioco la Cina, evidentemente l'America non starà, come sempre stata, a fianco di Israele in questa partita qui, quindi chiaramente nessuno ha interesse a volere questa escalation. Però sottolineo un aspetto importante che ha parlato Crosetto durante la sua intervista. Oggi ci manca un organismo internazionale, ecco, oggettivo che possa prendere delle decisioni, e questo non c'è, perché non c'è. Le Nazioni Unite non è così, perché le Nazioni Unite non riesce a prendere una decisione che non sia di parte, perché comunque ci sono i veti e i controveti, perché comunque la stragrande maggioranza delle nazioni che fanno parte delle Nazioni Unite sono contro Israele. Quindi purtroppo manca questo aspetto. L'Europa dovrebbe giocare un ruolo più importante sicuramente, perché l'Europa ha un ruolo fondamentale
che non riesce a giocare. Volevo chiedere alla senatrice Crack che mi sta dicendo in questo momento che non potrà partecipare perché è in aula, quindi ci riaggiorniamo alla prossima volta. Ecco, l'Europa non riesce a giocare nessun ruolo, ci sono le elezioni europee e queste vediamo un po' quanto saranno importanti, che cosa richiameranno queste elezioni. C'è questo problema dell'Europa, Graziella, l'Europa non è in partita, non riesce, non è affaticata, non c'è proprio, oggi ne parlano tutti.
Ma sì, non c'è perché non ci sono posizioni univoche, come al solito, su qualsiasi scenario. Prendiamo la Spagna, un'idea diametralmente opposta rispetto a un'Italia, prendiamo con Irlanda che ha ancora una posizione diversa. Il problema è i due stati o no? Il problema è due stati sì con chi? Cioè ci sono l'Europa.
Ma non c'è neanche una forza europea.
No, no, c'è una assolutamente
una forza europea.
No, ci sono, la forza europea non esiste, non abbiamo neanche un esercito, quindi ci siamo sempre affidati alla NATO e svolgiamo tutti i nostri compiti, diciamo, sotto questo cappello. Il problema è proprio anche politico, no? Abbiamo delle idee politiche molto diverse, non siamo né una federazione di stati né una confederazione di stati, ci chiamiamo Europa, abbiamo delle normative comuni, soprattutto da un punto di vista economico, tali le rispettiamo, poi quando si prendono decisioni ci sono dei paesi che trainano una politica e gli altri vanno al seguito più o meno. Diciamo che l'Europa non riesce a giocare un ruolo né sul nel versante Israele né sul versante russo-ucraina, cioè questo la dice molto lunga, quindi anche perché ogni Stato ha degli interessi personali che coinvolgono altri interessi, di interessi, di interessi, e come per esempio l'energia è un problema.
L'abbiamo visto tante volte qui con te, esatto. No? Il problema dell'energia. Esatto. Ecco, Ioanna Arbibe, c'è anche la protesta diciamo degli giovani universitari contro Israele, no? Ne abbiamo parlato anche due volte fa con Spizzichino della comunità ebraica, che è stato nostro ospite, ma c'è questa protesta di questi giovani, sta montando un po' questa onda, no? Che chiedono di sospendere i bandi, che poi sono bandi di ricerca, bandi scientifici, perché dicono contengono norme, contengono qualcosa di guerrafondaio, loro in sostanza dicono questo. E adesso c'è stato quest'ultimo episodio di una studentessa che si è incatenata alla Sapienza di Roma, chiedendo la sospensione qui davanti al rettorato qui a Roma di un bando europeo. Cosa pensa? Come si fa a dialogare con i ragazzi, a riaprire quel dialogo, quella crepa di cui lei parlava prima, no? Cioè, quindi di fare quell'operazione culturale insieme, uniti, in condivisione, che lei diceva noi abbiamo fallito, ma forse abbiamo fallito un po' tutti su questo, no?
No, io credo, guardi, che questi ragazzi vengono veramente strumentalizzati dalla politica, adesso senza fare nomi e cognomi, ma insomma ci sono delle frange estreme della nostra politica, sia da una parte che dall'altra, che strumentalizzano questi ragazzi che purtroppo non hanno la conoscenza della storia, perché se uno avesse la conoscenza della storia è evidente che non andrebbe a fare questo tipo di manifestazioni. I ragazzi non hanno, secondo me, chiaro quello che sono, voglio dire, l'escurso storico di questo conflitto, non lo conoscono e vengono strumentalizzati dalla politica per prendere delle posizioni in protezione di quelli che loro pensano che siano, voglio dire, i palestinesi sottomessi, quindi loro prendono queste posizioni perché difendono quelli che pensano che siano i deboli della catena. Ricordo a questi ragazzi che durante il 7 ottobre, 7, 8, 9 ottobre, quando i palestinesi di Gaza stessi festeggiavano la mattanza delle donne, bambini, maschi, femmine che venivano decapitati, che venivano trucidati, che venivano ammazzati in maniera, voglio dire, come non ci si ricorda nella storia. Quindi purtroppo c'è un pochino una contraddizione qui, perché da una parte si tende a proteggere quelli che si pensano siano i deboli, che i deboli vengono strumentalizzati dalla loro gente, quindi questi signori, questi poveri palestinesi che sono poveri per tutti noi, sono strumentalizzati dalla loro gente, quindi questi giovani si trovano a difendere queste posizioni di debolezza che in realtà sono posizioni di debolezza volute da loro stessi, non so se mi spiego, se sono chiara.
Sì, l'hai spiegata, quindi, si è spiegata benissimo, quello che io dicevo,
quindi
c'è
è
una mancanza,
un dispiacere,
di dialogo in questo,
sì,
no?
Sì, e c'è una mancanza di conoscenza. C'è una mancanza di dialogo, una mancanza di conoscenza, una strumentalizzazione. Come ha detto giusto bene e benissimo il nostro presidente Mattarella, credo due giorni fa, ha detto è giusto, voglio dire, manifestare, ma mettere il bavaglio è sbagliatissimo. Poi peraltro, voglio dire, sottolineo che lo scambio accademico, lo scambio scientifico tra Italia e Israele è sempre stato uno scambio che ha aiutato tutti e due i paesi, quindi diciamo che ci sono stati benefici dalle due parti, quindi mettere un bavaglio a questo, bloccarlo, credo che ne
poi l'università è dialogo, è ricerca e cultura, quindi non si deve mai frenare tutto questo,
e diciamo,
no?
Che
casomai
sulla ricerca sulla ricerca Israele, voglio dire, si è trovato negli ultimi anni diciamo come leader, e l'Italia questo lo sa, lo riconosce, e per questo lo scambio è sempre stato uno scambio che è andato sempre ad aumentare. Quindi fare una roba del genere c'è solo da perdere, trovo che sia non costruttiva, ed è una cosa che fa male agli studenti stessi, come dire, perché alla fine è una cosa che li ritorna indietro in maniera molto negativa.
Graziella, abbiamo un minuto, vuoi darci un aggiornamento? Parlavi prima della chiusura dello stretto, mi sembra una notizia interessante su cui nessuno ha posto l'attenzione, vai.
No, diciamo che prima della partenza dell'attacco l'Iran con un elicottero ha assaltato questa nave e l'ha sequestrata, dopodiché ha emanato una direttiva il 14 aprile dove appunto diceva che per infrazione delle normative marittime, non ci ha spiegato quali, ha chiuso la navigazione alle navi di Israele allo stretto di Hormuz. Quindi c'è da parte, prima si parlava del generale ucciso, ribadisco, dentro il consolato si poteva aspettare che uscisse, che è quello che ha generato la resistenza islamica irachena, siriana, che hanno portato purtroppo al 7 ottobre, l'abbiamo visto, vuol dire che da un certo punto di vista si stanno, fra virgolette, rinsaldando le file di quelli che sono i gruppi che stanno dallo Yemen, Iraq, Siria e Libano, e quindi c'è questa grande preoccupazione. Se lo stretto è chiuso ci saranno dei danni economici, sociali per tutti, e chiaramente questa è un'altra mossa per tenere sotto scacco l'Occidente. Ribadisco che per l'Iran, che naturalmente vede Israele come nemico numero uno e non lo riconosce nemmeno quando scrive le frasi o i comunicati, in questo siamo tutti d'accordo, obiettivo primario quello di emergere insieme a Russia e Cina come nuovi attori in un nuovo scenario politico. Quindi il contesto israeliano è un pezzo del puzzle che va assolutamente inquadrato, capito, compreso, sostenuto, ma dobbiamo cominciare a ragionare su che mondo futuro vogliamo. E questo che non si sta facendo da nessuna parte, perché tutti pensano al conflitto israeliano Hamas, al conflitto Ucraina-Palestina, poi tra un po' quando saremo sotto che non guarderemo succederà qualcosa a Taiwan, e quindi poi quello che succederà lo vedremo avanti. Cioè, ora
tempo finito, Ioanna Arbib, l'ultima battuta a lei.
L'ultima battuta è che Israele in realtà è un confine del bene, ed è questo che l'Occidente dovrebbe realizzare. Israele è qui per proteggere non solo se stessa, ma è qui per proteggere l'Occidente, è qui per proteggere noi. Quindi questo sottolineo che dalla sua esistenza lo Stato di Israele ha voluto proteggere i valori dell'Occidente, continua a proteggere i valori dell'Occidente, è uno Stato che crede nella vita e non crede nella morte. E io credo che un aspetto fondamentale dell'attacco di sabato notte è stato quello della coalizione che si è creata con l'America, con la Francia, con l'Inghilterra, con la Giordania e con in parte anche con gli Emirati. Questo è fondamentale, ed è questo quello che dobbiamo vedere come futuro, vuol dire continuare ad allargare questi patti di Abramo che possono creare un futuro per un Medio Oriente veramente di pace e per un Occidente che può usufruire di questo Medio Oriente
di pace. I patti di Abramo, continueremo a parlarne prossimamente, perché l'argomento è molto delicato, importante e ha bisogno di un approfondimento ulteriore. Allora, grazie Ioanna Arbib, la ringrazio molto per essere stata qui, la inviterò di certo di nuovo.
Grazie a voi, grazie.
E grazie alla Giangiulio, a presto, sicuramente a martedì con le prossime news geopolitiche.
Grazie, buona serata.
E un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ciao, a martedì.
Avete ascoltato Pop Economia.